And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Poveri, ma belli. Ma belli.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. Ma belli. Veri. Che belli.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Radio Popolare, 12:51 minuti, poveri ma belli, Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, buongiorno.
Buongiorno, ho delle difficoltà ad autenticarmi.
Sei tu, si riconosce.
No, ma non in onda.
In che senso?
Il Facebook.
Ah, pensavo ad autenticare la tua coscienza.
Ah, con me stesso?
Se fossero dei problemi di multipla personalità.
Allora, noi viviamo nel multiverso della follia e quindi un po' sì, questo è vero.
Allora,
è il video più divertente dell'anno.
Pippo, quello lì.
Sì.
Allora, vediamo se lo troviamo. Potevamo pensarci prima di entrare in onda.
Ma scusami, mi sono fatto ispirare dal multiverso della follia dei pavoni.
Hai ragione anche tu. Allora, sta girando un accorato appello.
Sì.
Quello di un della proprietaria di un
pavone.
Di un pavone. Poi,
il pavone, insomma, Pippo.
Già dire proprietaria di un pavone.
Vabbè, diciamo la tutrice legale di un pavone.
L'amica umana di un pavone.
L'amica umana di un pavone, sì.
Che, insomma, sta dividendo l'Italia, polarizza. C'è chi tifa per il pavone in fuga, c'è invece chi vorrebbe rivedere riuniti l'umana e il pavone. Stiamo parlando di un'importante notizia seguita in modo puntuale dal TG regionale della RAI.
Sì, io credo che sia la Liguria.
È a Pignone, in frazione di Gaggiola, a ridosso del versante di Monte Rosso.
Sì, scusa.
In Liguria.
E quindi sì, è le Cinque Terre.
Sappiamo che molti milanesi frequentano la zona, quindi vorremmo farvi ascoltare l'accorato appello che prendiamo direttamente dal TG R della Liguria,
della padrona, dell'amica di Pippo.
Di Pippo. È uno dei servizi giornalistici, secondo me, più importanti, insomma, degli ultimi anni, se non decenni. Eccolo qua.
Pippo!
La prova vocale è poderosa, la valle si scuote, ma Pippo non risponde da ormai 2 settimane. Un paese intero, Pignone, è tenuto in ansia da un pavone. Un esemplare di 5 anni che viveva qui, nella frazione di Gaggiola, adottato dalla signora Giuliana, è sparito improvvisamente. Nelle ricerche è stato coinvolto un po' tutto il capoluogo.
Mi stanno aiutando tantissime persone, stanno facendo tanti tonton anche su Facebook, su WhatsApp.
Cosa sono i tonton?
Mi stanno aiutando tantissimo.
Le segnalazioni, al momento tutte rivelatesi infondate, vengono raccolte al bar. Le battute nei boschi si sono succedute fino a pochi giorni fa, adesso le speranze rischiano di scemare. Ai carabinieri forestali è stata presentata una denuncia per furto di animale.
Aia.
Pippo, il pavone del paese, deve essere stato rapito.
Se fosse stato preso da un animale ferito, il pavone al momento che viene attaccato le piume della coda le lascia. Abbiamo battuto tutti i boschi della zona e non abbiamo trovato una piuma. Quindi per forza deve essere stato preso a qualcuno e rinchiuso.
Questo
era il pavone. Questo è Pippo.
O un pavone.
E tornare a salutare. Però vorrei riascoltare l'urlo di straziante della proprietaria.
Pippo!
Questa è la prova.
No,
comunque
allora,
c'è della sofferenza.
Allora, diciamo
c'è niente da ridere. Insomma.
Ti ricordi quando abbiamo parlato del pavone di Cinisello.
E come no?
A casa con voi, 3 anni fa più o meno.
Forse è lo stesso, che era scappato da Cinisello ed è andato a Monterosso.
Allora, il pavone di Cinisello di cui ci parlò, ci narrò Federica Comfort Confortini, che salutiamo,
sì.
Purtroppo ho saputo che è stato steso da una macchina.
No!
Cioè, sì.
Come si chiamava lui?
Non aveva un nome, come giustamente non devono avere i nomi i pavoni.
Qualcuno ci chiede, ma è vero? È tutto vero?
Sì, TGR Rai 3 della Liguria.
Vabbè, d'altronde ragazzi, ci sono delle notizie che vanno seguite e poi c'è chi dice che il governo Meloni mette la censura, che tappa la bocca ai giornalisti. No ragazzi, avete visto che le informazioni si danno e le si danno anche con la voce dei protagonisti. Pippo!
Sì, il giorno in cui non ti va... Disma!
Però ti aiuterà il ton ton della
radio, fra l'altro. Poi possiamo fare un appello in radio, scusa. Io mi aspetto che domani ci sia anche un servizio a chi l'ha visto di
Pippo. È probabile. Aspetta che forse c'è qualcuno che vuole rispondere. Magari ha avvistato Pippo. Ciao, pronto?
Ciao.
No.
Ciao.
Niente.
Ciao, ragazzi,
niente.
No, ho avvistato Pippo perché le mie sono in contrade ben distanti da Pippo. Però avanzo una ipotesi investigativa.
Ah, ottimo.
Se posso permettermi, non so se voi avete a fine filmato, avete mandato in onda giustamente il richiamo di Pippo.
Sì.
Quello autentico. Ecco, io inviterei la signora a riflettere sul fatto che se vive in una frazione di poche anime e ogni mattina Pippo si produce in quel tipo di suoni, secondo me
dici si è fatto dei nemici,
che Pippo sia stato passato da una trebbiatrice alla prima occasione da quelli che già stanno di fianco a casa.
Ma ho capito, ma sarebbe una cosa disumana e disanimalesca, e noi la odiamo questa cosa.
No, sì, no, poi è usa fascismi. Questa soppressione gratuita di animali fa parte dei fascismi.
Esatto.
Potrebbe essere successo.
No, e la tua.
In materia.
Diciamo, vuoi aprire un filone di indagine, dare un suggerimento. Ma hai ragione.
Un po' probabile.
Va bene, ci riflettiamo, parleremo con gli inquirenti. Grazie.
Okay,
ciao. Intanto c'è qualcuno che ci segnala che il richiamo di Pippo in qualche modo può sembrare questa cosa qua che adesso andiamo ad ascoltare. Effettivamente ricorda un po' il maestro.
Sì. Com'è che si chiamava? Scarpantibus?
Questo
è il maestro Bracardi. Sì, certo. Ricordiamo che lo Scarpantibus Patrocla,
mentre
il pavone Paupula.
Così più o meno.
A noi piace molto. Fra l'altro i pavoni, diciamocelo, sono animali che noi abbiamo sempre avuto in agenda da ben prima dei capibara.
Pavoni e scimmie,
in particolare scimmie tabagiste.
Sì. Perché comunque ci piace vedere le scimmie con un forte attacco di tosse mentre fumano
il sigaro.
Perché poi le scimmie sono sceme. Perché poi non è che sputano il fumo, aspirano
il sigaro. Sì, sì.
Noi gli abbiamo detto, no?
Detto di non farlo. E i pavoni, i pavoni si sa, fin dal tempo degli antichi romani, degli imperatori, sono simbolo di grandissimo lusso e di ricchezza.
È vero.
E noi vogliamo circondarci di pavoni per fare la scena dei ricchi.
Attenzione, Michele ci dice che forse ha visto Pippo e ci manda una foto su WhatsApp, mentre Giorgio sostiene che nella cascina in cui lavora ci sia un pavone di nome Pippo. Chissà se è lo stesso. È arrivato lì e si è presentato.
Sì.
Adesso non Pippo.
Sì, si è presentato anche perché è un ricovero per pavoni, un Airbnb per pavoni. probabile. La cascina di Giorgio.
Pippo comunque è un nome molto facile per i pavoni perché sì, è onomatopeico.
Sì. Io mi ricordo che quando sono andato per la prima volta a giocare il mio torneo di basket in Riviera Romagnola, ed era cade il decennale quest'anno, la prima partita si fece in una palestra che era ancora chiusa perché l'organizzazione era molto, come dire, presente, no? Quindi abbiamo aspettato un'ora fuori dalla palestra che arrivasse l'arbitro che aveva le chiavi e il pallone, cioè c'era solo un pallone. Sì, no, non abbiamo potuto fare il riscaldamento. Poi la palestra era illuminata per metà, quindi c'era un canestro al buio, ma va fa niente. L'unica cosa fu che in questa scuola di Cesenatico abitava un pavone che era sul tetto della palestra e faceva il suo verso. E noi eravamo terrorizzati perché non avevamo capito che era questo. Poi l'abbiamo visto.
Hanno dei versi allucinanti.
Allucinanti, sì, sì, sì. Sembra che stessero scuoiando dei bambini, sì, sì.
Se vai sul...
Così,
sull'isola Maggiore, no? C'è una di quelle isole lì del Lago Maggiore, dove è pieno di pavoni, l'isola...
Le isole Borromee?
Sì, c'è una di quelle lì, di quelle isole lì dove è pieno di pavoni, e tra l'altro molto bella, eccetera, eccetera, e vai in giro per quest'isola ed è una roba straziante, perché è pieno di questi pavoni che urlano, inseguiti da bambini insopportabili, cioè una roba...
Non fanno la ruota?
No,
non
perché
si pavoneggiano?
Continuano a scappare dai bambini.
Cavolo.
Tanto sti bambini maledetti e anche i teenager da adesso sono sguinzagliati in giro perché non c'è più la scuola.
Sì.
Quei momenti dell'anno in cui sali su un autobus e vedi solo tamarri di 15 anni che ascoltano la musica a tutto volume. Non possiamo fare come nazioni evolute e fare un mese di vacanza anziché 5?
Sì, io sono d'accordo. Beh, come all'estero che fanno più vacanze durante l'anno. Isola Bella.
Isola Bella, ok. Sì. Allora, a proposito di vacanze, due cose che riguardano questo venerdì. Uno, la prof. Roberta ci farà una piccola guida poetica ad autori che potrebbero uscire alla maturità.
Oh, quindi se per voi ripetenti della maturità o per voi neo maturandi,
esatto,
importante ascoltare. Venerdì?
Venerdì.
E non sai che...
lo so, l'altra cosa era quella che... quella lì, vuoi dirla te? Vuoi...
No, ho appena parlato del mio torneo di basket, quindi una volta all'anno mi prendo una giornata di meritato riposo questo strazio del lavoro.
Figuriamoci.
Vado a giocare il mio torneo di basket, che quest'anno tra l'altro non gioco, perché ho il ginocchio esploso.
Diciamola bene, vai in vacanza a Rimini.
Cioè, ad un giorno in vacanza.
E questa è la cosa.
Vabbè. Però sarà molto dura perché dovrò fare l'accompagnatore della mia squadra. Questo è il pavone. Un altro?
Pavone.
Sì, questo è un pavone tranquillo, però.
Chi ce l'ha mandato?
Allora, se voi che avete la casa dalle parti, o ci ascoltate in streaming perché abitate là, dalle parti di Monterosso, insomma, è della frazione di, non mi ricordo, Giuggiola, come si chiama?
Cosa così.
Se vedete Pippo, insomma, non esitate a segnalarlo.
Segnalatelo perché è giusto aiutare questo pavone forse in difficoltà. Noi stiamo sempre dalla parte dei pavoni. Allora, tra poco abbiamo il grandissimo Gianluca Ruggeri.
Sì, detto il barone elettrico.
Il barone elettrico. Perché vi faremo un vademecum per l'estate sui comportamenti da tenere durante l'estate per quanto riguarda tutti i vari elettrodomestici e proseguiremo anche nel costo orario oppure a minuto, insomma a seconda dell'elettrodomestico, di tutto ciò che avete in casa. L'altra volta abbiamo parlato di lampadine, poi?
Di fili elettrici. Altivoltaggi.
Altivoltaggi e... ciabatte elettriche, quelle scaldine.
Le scaldine, quelle che l'hai mai prese poi?
No, non l'ho prese.
Quando ci siamo conosciuti...
Perché c'è un cavo che rimane attaccato.
Rimane attaccato. Quando ci siamo conosciuti, una delle prime cose che ho saputo di te è che sognavi le scalducce.
Ma forse le avevo...
Sai che le avevi?
Forse le avevo.
Sai che le hai prese a un certo punto?
Però devi essere sempre attaccato col filo.
Beh, ti ricordo, c'era una puntata dei Banana Split in cui c'era Trooper, il leone, quello più stupido di tutti ma il più divertente... che suonava lui la chitarra andava in tournée con una lunghissima prolunga.
Ah sì? No, non me lo ricordo.
Beh, geniale, sì.
Banana Split, quanti ricordi.
Mamma mia.
Vabbè, allora, ci ascoltiamo un brano, poi viene in studio il grandissimo Ruggeri. Nella seconda parte torniamo a regalare a piene mani i biglietti, sperando che però poi voi compriate anche quelli... E domani, Alone, saremo a Varese.
Saremo a Varese con tutto il carico di biglietti, ancora i pochi cartacei che ci sono, ma poi avremo anche dei biglietti digitali. Perché i cartacei li stiamo finendo, nonostante abbiamo finito i cartacei, i digitali e soprattutto quelli via comprati via sito sono ancora molti meno rispetto a quelli che vorremmo vendere, quindi vi chiediamo di darvi da fare molto, perché non sia mai che quest'anno l'operazione primavera sia un grosso fallimento. Siamo andati crescendo di anno in anno con risultati straordinari sempre, non si capisce perché il 2024 dovrebbe essere l'anno peggiore, l'annus horribilis.
Quindi venite a trovarci domani alla libreria Ubik, che per omaggiare Giorgia abbiamo scelto le 2,5 milioni di preferenze che ha raccolto in Piazza del Podestà. Saremo lì in Piazza del Podestà a Varese e alla libreria Ubik, noi dalle 13 circa alle 2 e poi tutta la radio dalle 9:30 alle 19, quindi veniteci a trovare, portateci delle cose deliziose. Cosa si mangia a Varese? Cosa si beve a Varese?
A Varese l'amaro del lago.
Del lago di
Varese.
Como. Ah,
Varese,
del lago di Varese.
Lago di Varese.
Da mangiare?
Il pesce gatto del lago di Varese.
Di, ah, di Varese.
Di Varese, sì.
Va bene, allora noi ci ascoltiamo un pezzo strepitoso, il nuovo EP della Juke Band Colline Metallifere.
Stiamo parlando della band di Pibinco, sì, l'artista multisfaccettato che spesso è nostro ospite.
Artista che tra l'altro porta...
Artista e ingegnere.
Artista e ingegnere che reca seco spesso anche Mauro il Tirannosauro. Che è amico del pavone.
È un parente, sì. Si parlano più o meno la stessa, sono due dialetti diversi ma si capiscono.
E questo è il Tatti Twist del Colline Metallifere Juke Band. Looking for a place to be.
aspettati. Oh yeah. And I got a full house with a bird, cat and a mouse, and a great big scenic view.
E questo è il commento di Mauro il Tirannosauro al pezzo della Juke Band. Devo dire, bel pezzo, bel twist.
Sì, è un twist moderno, fresco, molto estivo, una vera hit per questa estate 2024.
Si trova su SoundCloud, ci sta dicendo in questo momento Pibinco, e a Tatti. In questo momento stavano tutti ballando, Tatti è un posto in Toscana, stavano tutti ballando, ascoltando Radio Popolare. Lo trovate su SoundCloud, Juke Band, Colline Metallifere. E diamo il benvenuto al genio degli alti voltaggi, Barone Elettrico.
Dell'insubria, tra l'altro.
Esordisce con la Madonna.
Sì. Sono un artigiano, che genio.
Bene, genio. Già prima fuori onda mi ha spiegato tutto come funzionano i fili elettrici che ci sono in casa, cioè, genio assoluto.
È importante sapere come funzionano i fili elettrici, sì, per non sovrapporli e prendere la scossa, ecco.
Esatto. Allora,
avrei un simpatico aneddoto da raccontare su cosa è successo a casa mia recentemente, ma non lo farò perché sennò poi non mi cambiano le serrature di casa, non mi fanno entrare.
Dai, di cosa è successo. Spegni il cellulare intanto, perché sennò si vibra tutto.
Allora, un giorno io ero fuori casa e mi mandano messaggi dicendo: è esploso un lampadario in camera.
Come fai a esplodere un lampadario?
Appunto, strano. Comunque, era andata via la corrente tutta d'improvviso. E in camera di mio figlio, poi lui si è spostato e io nel frattempo stavo lentamente rientrando da Padova
a piedi,
sì, per risparmiare energia. E lui si sposta in un'altra stanza e anche lì salta la corrente perché avevamo l'impianto diviso in tre, quindi. E allora, sai, se capita una volta è sfiga, ma se capita due volte vuol dire che c'è qualcosa. Mm-hmm. Sostanzialmente era l'alimentatore del computer, che in un punto il filo si era usurato e quindi faceva contatto esattamente, e quindi andava in cortocircuito. Però si cercavano le cause in tutt'altro, ma non nella cosa più banale. Cioè, se tu attacchi una cosa e salta la corrente, è quella cosa che stai attaccando probabilmente che sta portando il problema, no?
Ma sai che non ho capito.
Ma come? No?
Cosa vuol dire il filo si è usurato? Di cosa?
Adesso ti fa vedere.
Tipo questo. Questo è il filo del caricabatterie, dell'alimentatore del computer.
Una trasmissione mandata completamente in vacca per far capire al conduttore una cosa.
Se questo filo a un certo punto si usura qua dentro, perché continua a piegarlo, normale
crea
usura,
una...
e i due... Dentro ci sono tre fili, se i due dove passa la corrente entrano in contatto, la corrente, anziché entrare nell'alimentatare, fa il cortocircuito.
E torna indietro.
Subito.
È pazzesco.
E questo fa saltare tutto.
Questo è quindi famoso cortocircuito di cui si parla tanto.
Sì, è un po' un cortocircuito, non mediatico, vero, elettrico.
Quindi in realtà il lampadario stava benissimo, era semplicemente, come dire, si era spento d'improvviso nel momento in cui era successo il cortocircuito, ma da un'altra parte.
Beh, tutto è bene quel che finisce bene, come si dice in queste case. Allora, caro Ruggero, veniamo a noi. Si avvicina l'estate, si riempiono di domande tutti: ma cosa farò? Userò il condizionatore? Userò il mio nuovo ventilatore da 600 euro di quella marca famosa che purifica l'acqua, l'aria e fa freschissimo, oppure non so, devo sbrinare il frigorifero, insomma il vademecum per l'estate, ecco, quali sono le principali cose a cui stare attenti quando si va in vacanza, ma anche quando si sta in casa, quando fa molto caldo, insomma, quali sono gli atteggiamenti, i comportamenti corretti da tenere?
Allora, il presupposto dovrebbe essere sempre quello di fare entrare meno calore possibile in casa.
Mm.
Può sembrare una banalità, ma non lo è. Anzi, questo genera spesso conflitti tra le persone che dicono apriamo così passa l'aria, no?
Mm-hmm.
Però se l'aria passa a 40 gradi, non favorisce il benessere di chi...
No, ci fa andare fuori di testa dalla rabbia.
Quindi va benissimo far entrare l'aria quando l'aria non è troppo calda, quindi non nelle ore centrali della giornata. Così come evitare il più possibile la radiazione solare diretta. Cioè,
giù le tapparelle.
Giù le tapparelle se abbiamo il sole che sbatte su quella parete in quel momento lì. O trovare altri sistemi. Se abbiamo le tende esterne è molto meglio, no? Le tapparelle va benissimo. Per chi può anche usare piante che hanno un doppio effetto perché fanno ombra e in più con l'evapotraspirazione abbassano la temperatura eventualmente. Quindi tutto questo, finché di notte non fa troppo caldo, noi possiamo poi aprire tanto quando la temperatura esterna si abbassa, quindi raffrescare durante le ore notturne la nostra casa, fatte salve le esigenze di sicurezza ovviamente, perché se abiti al primo piano e lasci tutto aperto, ci sono altri problemi.
Entrano dei balordi.
Sì.
Potresti entrare per esempio tu a fare visita a Disma, a parte i balordi, dico, non che tu sia un balordo.
Un principe azzurro.
Esatto.
Poi entra Disma, ma poi dovete invitarlo a cena, e quindi è meglio i balordi.
Esatto. Poi bisogna usare la friggitrice d'aria, eccetera. Quindi il primo... prima cosa
vado a usare quella degli altri,
sì, perché tu mangi solo cose.
La prima cosa fondamentale è evitare che entri calore. La seconda cosa è evitare di produrre calore all'interno. Quindi è chiaro che se noi poi abbiamo sempre il forno acceso, abbiamo tutte le luci alogene, tutto questo è calore che viene restituito all'ambiente interno e quindi complica la vita. Fatto questo, se dobbiamo passare, diciamo, agli elementi attivi, sempre in una situazione in cui non faccia troppo caldo fuori, perché è chiaro che se fuori ci sono 30 gradi anche di notte è un casino, ma se siamo in una situazione non così estrema, diciamo che più o meno, fatto salvo il fatto che ci sono tanti ventilatori, ci sono tanti condizionatori, però di fatto un ventilatore consuma tra un quinto e un decimo di quello che consuma un condizionatore, quindi i consumi di ventilatore sono relativamente bassi. Anche di quelli abbastanza, diciamo, di grandi dimensioni.
Quanto spendo un'ora di ventilatore in termini di euro?
Allora, partiamo dai condizionatori sulla spesa, perché così proponiamo anche una formuletta a chi ci ascolta. Quindi carta e penna, dovete prendere la potenza del vostro condizionatore.
Aspetta,
in kilowatt.
Devo prendere la carta e la penna.
Si va che è caduto tutto in kilowatt, mediamente un...
Potrebbe essere dai 600 watt al kilowatt e mezzo, ai 3 kilowatt se è un impianto che riguarda tutta l'abitazione, no?
Mm-hmm.
600 watt vuol dire 0,6 in kilowatt. Questo numero qua lo moltiplicate per il numero di ore che vi interessa.
Disma, usate... quanto lo tieni acceso tu?
Non so, facciamo finta 5.
5 ore, facciamo finta che il tuo condizionatore sia da 800 watt, che sia piccolo.
Sì.
Che
ne ho
sia
due.
Acceso, perfetto, allora poi moltiplichiamo per 2. Quindi 800 per 5 ore,
40.
0,8 per 5 fa 4.
4.
4 lo dividiamo per 4 e otteniamo gli euro che spendiamo. Quindi ogni 4 ore tu spendi un euro.
Beh, pochissimo.
Beh. Per ogni condizionatore. Sono due condizionatori, sono 2 euro. Se lo tieni acceso per un mese sono 60 euro.
Ah, faccia.
Questo è un po'
troppo.
Cioè, finché un euro 60 troppo.
Un euro al giorno. Cioè, se tu mi dici 4 ore, immagino che siano 4 ore al giorno o 4 ore in tutta la stagione estiva.
No, al giorno pensavo. Però a sto punto, se mi dici così.
Quindi il ventilatore è a sua volta tipo diviso 8, una roba così di media.
Più o meno, sì.
Ah, scusami, mi manca un passaggio, perché noi paghiamo un euro. Al
4 kilowattora,
un euro 4 kilowattora, Ma con Eno Ostro in generale
è un prezzo medio,
meno medio. Okay.
Sai che poi ci sono le fasce orarie, da mese a mese può variare un po', però oggi
più
un
o meno
prezzo medio del kilowattora completo è 25 centesimi.
Ah, è così che si calcola.
Hai visto che roba? Ho finito il mio lavoro, posso...
Cioè 0,8 per 5, 4, 60 euro.
Incredibile, eh?
E la bolletta decolla, caro Disma.
Eh sì.
E tu stai fresco in due sensi però. Stai fresco dal punto di vista climatico, ma anche col borsellino vuoto.
E invece col ventilatore, anche uno... Io per esempio ho un ventilatore, anzi dirò di più, ho un rinfrescatore... Uno di quegli oggetti tipo...
Abbiamo già parlato a lungo.
Tipo... Ma quello che spruzza anche l'acqua?
Sono quelli che metti dei cubetti di ghiaccio dentro e
buttano
esce
fuori l'aria un po' più fredda.
Fantastico.
Sì. È uno di quei ritrovati tecnologici perdenti che dopo due anni smettono di produrre, probabilmente.
Ce l'hai ancora però.
Ancora.
Lo usi, no?
No.
Perché hai messo il condizionatore.
Per come messo il condizionatore. No, però lo userò se mi dici che anziché spendere 60 euro ne spendo 6.
Sì, magari in questo caso non dividerei per 10, dividerei perché siamo partiti da condizionatori di piccola taglia nel tuo caso, quindi da 800 watt, quindi magari ne dividiamo per 5, ma insomma è parecchio di meno.
Ah,
sì, ma il problema è che però non funziona.
Funziona,
cioè,
no?
Spendi meno ma non funziona.
Poi
cade
l'acqua
accaldato,
per terra,
sì, e scivoli sul ghiaccio. Sì,
però comunque risparmi.
Sì, risparmi qualche euro e ti si accorcia la vita,
sì,
però.
Sì. E, ok, chiaro. E senti, invece il freezer, il frigorifero in generale, diciamo, quando andiamo via, se andiamo via, chi ha la fortuna di andare via in vacanza... Lo spegniamo, lo sbriniamo?
Sì, a casa mia è proprio consuetudine. Il giorno prima di partire, la sbrinatura e il rimango del frigo spento.
Perché a te si crea il ghiaccio, a me per esempio non si crea il ghiaccio, lo si...
No, ma è anche per dargli una pulita, cioè, una comunque pulita. Poi per circa un mese non funzionerà e quindi così in quel momento a casa è tutto completamente staccato.
Spento.
Tutto.
Beh, chiudi l'energia generale.
Beh, sì, no, non è sì, sì, in teoria sì.
Si fa? Si spegne tutto?
Ma questo dipende dalle abitudini, cioè...
No, ho capito, ma quello che dico io è pericoloso.
La cosa da fare... No, pericoloso no. La cosa da fare ogni tanto è sbrinare il freezer o il frigo, a seconda dei casi, no? Perché di solito...
Il freezer, certo, sì.
Appunto, i modelli più recenti hanno queste funzioni no frost che aiutano a non avere la produzione di ghiaccio, ma dove ce l'abbiamo è assolutamente il caso di toglierla, quindi può essere una scusa quella delle vacanze per svuotare il freezer, quindi mangiare tutto quello che si è congelato durante la stagione invernale, quindi hai il tuo bel zampone che ti sei congelato dopo l'ultimo dell'anno e che ti eri dimenticato in fondo al freezer, lo tiri fuori,
lo mangi morsi
il 30 di luglio prima di partire per le vacanze,
lo lecchi come un ghiacciolo perché è completamente
potrebbe essere un'idea però appunto c'è anche gente che invece preferisce tenersi la roba congelata per il ritorno delle vacanze quando sarà povera e quindi non deve andare a fare la spesa e può mangiare. In ogni caso, periodicamente è il caso di sbrinare. L'ultima volta che sono venuto eravamo andati lunghi e quindi non avevamo avuto tempo prima del GR di completare un discorso che stavamo facendo relativo sempre al frigorifero e in particolare alle guarnizioni.
Ah.
Cioè le guarnizioni sono fondamentali nel non far uscire aria fredda e non far entrare aria calda nel frigorifero.
Cosa.
Tra l'altro, se le guarnizioni non funzionano bene, entrando aria da fuori umida, ovviamente abbiamo molta più brina che si forma perché entra l'umidità dell'aria, continua a entrare, e quindi questo è un ulteriore problema. La brina bisogna toglierla perché funziona di isolante, quindi fa lavorare peggio il frigo, chiusa parentesi. Quindi una prova che si può fare per vedere se le nostre guarnizioni funzionano ancora è prendere
un foglio
di carta, metterlo sostanzialmente tra la porta e il frigorifero quando si chiude il frigo, e farlo scivolare. Se scivola troppo bene, se vediamo che c'è, come dire, poca aderenza tra la guarnizione e il frigorifero, vuol dire che non sta tenendo più tanto bene quella guarnizione e sarebbe il caso di sostituirla, se riusciamo a sostituirla. Perché appunto questo comporta poi maggiori consumi, infiltrazione appunto di aria, e al di là del fatto che noi abbiamo anche un frigo di buona classe energetica, di buona qualità, però è messo è un po' come andare in giro con l'automobile con le gomme sgonfie, no? È chiaro che consumi di più anche se è la migliore automobile del mondo.
A tal proposito volevo ringraziare Davide Maggi della stazione delle biciclette che mi sta riparando la bicicletta.
Perché era bucata un'altra volta.
Vabbè.
Io dopo averlo stalkato con 1000 mail in cui gli spiegavi il suo lavoro, adesso lo ringrazi.
Sì,
perché
sì.
Hai capito che avevi esagerato.
No, un mito, perché è venuto a prendermela a casa. Ui. La bici. Quindi. Allora, il frigo, io sono stato via un mese, ci dice Davide, e ha consumato circa 1 kW al giorno. Mai aperto, quindi
quindi sono 365 kWh all'anno, sempre diviso 4 sono quegli 80 euro all'anno. Che dicevamo. Un frigo nuovo all'anno può arrivare a costarci 20-30 euro se è in classe A, 40 se in classe C, un po' di più ovviamente salendo con la classe, quindi uno si fa anche i suoi conti da questo punto di vista, no? Cioè dice il mio frigo costa tot, se lo cambio mi fa risparmiare tot, poi ovviamente dipende dalle dimensioni, cioè queste sono per i frigoriferi con un buon comparto congelatore, ma non di quelli americani con 4 ante.
Le Cadillac del,
esatto,
frigorifero.
Quelle ovviamente.
Andrea chiede, ma a livello di consumi, quando si va via, è meglio tenere il frigo acceso per 2 settimane dove non sarà mai aperto, quindi senza sbalzi termici, oppure svuotarlo, spegnere e dopo 2 settimane riportarlo a temperatura che magari è 30 gradi fuori e lui deve tornare a 4?
Allora, secondo me per 2 settimane assolutamente ha senso anche spegnerlo, però dopodiché non è che ci cambia la bolletta in maniera...
Sì, sì. Quindi, però si inquina di meno.
Uno sbattimento...
Si inquina di meno?
Certo.
A meno che tu non abbia tutto...
Cone nostra.
Sì. Oppure i pannelli tuoi.
Oh, certo.
Perché, scusa, cone nostra non si inquina?
No.
No.
È
rinnovabile.
Perché produciamo al 100% rinnovabile.
Ma quando è che arriva la seconda turbina eolica di Enostra?
No, la seconda l'abbiamo inaugurata.
Cioè già? Vedi. La seconda era? Già.
Sì, sì, sì. Era già la seconda. Adesso abbiamo in realtà, come dicono quelli bravi, in pipeline. Una serie di impianti fotovoltaici su tetto su una serie di attività produttive di vario tipo, una
capannoni.
Delle quali è di mano in mano. Avete presente la cooperativa che c'è qua, che ha il loro deposito, quello grande fuori Milano, sulla A4, vicino alla A4, scendo da Milano verso est, e quindi gli faremo l'impianto. In quel sito loro consumano poca energia perché appunto è solo un deposito e il resto viene dato ai soci di Enostra. Però la grande notizia che possiamo dare a chi ci segue, insomma, con una mezza anteprima, diciamo così, è che noi quest'anno, in particolare a metà luglio, faremo i 10 anni della cooperativa.
Ci fate uno sconto a noi clienti.
E quindi all'inizio di settembre ci sarà questa grande festa a Gubbio, proprio dove abbiamo gli impianti eolici, volendo col campeggio, se no insomma, altre sistemazioni. E c'è mezza squadra che si è messa a lavorare proprio sul programma della festa. Ci sarà il weekend, dovrebbe essere quello del 7-8 di settembre, a Gubbio, la festa per i 10 anni di Enostra.
Bello, Disma, vai con la tua piastra induzione.
Eh sì,
la porti
fantastico.
Dietro.
Fantastico. Tra l'altro Gubbio è un bellissimo posto.
Sì.
Anche se ci sono stavano lì i miei nemici, gli Etruschi, ma vabbè.
Se vieni ti offro anche una cena.
Eccezionale.
Sì, sì.
Offre a tutti, o solo a me?
No,
a me.
Adesso...
Va bene, la prendo a Milano. Allora, diamo la linea al GR di Radio Popolare, torniamo tra poco con... Poveri ma belli, stai qua ancora 10 minuti? Sì, dai. Sì, sì. Ho fatto segno di sì.
cercare qua. Sai che non mi piace, beh, beh, quello che fa. Oh, Pippo, che pesce sei, Pippo, oh no. Pippo, ma come no, Pippo, non si può, a casa non si può.
Zucchero, parole
anche lui,
sagge.
Anche lui impegnato nella ricerca del pavone Pippo. Attenzione, perché c'è grossa preoccupazione anche nella comunità delle foche del Baikal.
Eh sì, ci sono, però sono sempre lì spiaggiate a fare il bello e il brutto tempo con i bagnanti del lago Baikal.
Ci segnalano, e fra l'altro ce lo segnala proprio Davide Maggi, che salutiamo. Ancora distrutto dopo l'opera di ritiro a domicilio della bicicletta di Disma da riparare. Ci dice che in lista per Stati Uniti d'Europa c'era Alessandro Cecchi Paone, detto Paone, detto Pavone.
È vero.
Ma era detto Pavone,
sì,
anche.
Sì, perché sai,
non è possibile.
Sì, perché sai, la gente sbaglia magari, quindi ti...
Beh, ma io volevo Andrea Cegna, detto Cenia.
O Cecegna.
Ma anche Cecegna, sì, scusa.
E tra l'altro Cecegna ha preso più voti di Cecchi Paone. Sì. Ah, abbiamo chiuso Ruggeri, rieccoci.
Grande Cegna.
Allora, mi sembra che ieri abbia fatto poi il post di ringraziamento a tutti, sì. Un post emozionale con una sua foto molto evocativa, 5.660 voti, una cosa
roba
di questo tipo. Aspetta, forse
ma il barone elettrico, adesso non vogliamo, il voto è segreto, barone elettrico, quindi...
Volevi sapere se si è mai candidato?
No, volevo sapere se ha votato, cioè può anche nicchiare il barone elettrico, oppure può mentire, ha votato... Non lo saprà mai nessuno.
Ha votato un bresciano per candidato nella lista AVS.
Ah, quindi
è un po' una specie di enigma. Sì.
Allora, stavamo parlando poco fa di consigli per l'estate per quanto riguarda l'elettricità, eccetera. Ci sono segnaliamo Nick, che ci ha mandato un SMS che l'abbiamo girato al nostro Gianluca, così provvederà a capire lui, insomma, un pochino la tua situazione. Poi ci sono delle domande. Ne approfitto per chiedere all'esperto come sostituire la lampadina.
Ma questo non c'entra niente, non è l'esperto. Voglio sapere come si sostituisce una lampadina della luce dentro il frigo. Ma che cazzo c'entra? Vabbè, ma allora,
ma magari lo sa,
ma cosa c'entra?
Lo sa fare i lavoretti.
Ma non c'entra niente, non fatemi infuriare. Ma cosa c'è? Vabbè.
Allora, dipende sempre, ovviamente. Io ai miei studenti dico sempre che la risposta a tutte le domande della vita è dipende.
Ok.
Ma si cambiano le pile nel telecomando del ventilatore?
Tendenzialmente la lampada. Allora, nei frigoriferi, diciamo, di vecchia concezione, la lampadina è dentro in una sorta di scatola, no? Quindi bisogna capire come aprire quella scatolina lì. Potrebbe essere a incastro, in alcuni casi invece è avvitata. E poi una volta che si è aperta,
attenzione, però,
si svita e si porta di solito da da un negozio di articoli elettrici.
E non si chiama Radio Popolare per chiederlo.
Ma
grazie.
Perché no? Ma perché no?
Ma dai, ma allora!
Allora, le istruzioni online, tra l'altro, specificano che bisogna avvalersi di un tecnico specializzato.
Ecco.
Però questo è il questo qua è il capitalismo, che ci impone.
Esatto,
di.
Esatto, questa è quella tendenza lì, no? Sai come le auto adesso, che qualsiasi cosa ti devi andare nell'officina, devono a collegare il computer.
Altrimenti non puoi cambiare i pezzi.
Esatto.
Sì.
Potrebbe esserci questo problema su frigoriferi, diciamo, di nuova concezione, con impianti di illuminazione un po' particolari.
Allora,
una volta era più semplice la vita.
Una domanda, ci scrivono: io ho l'allarme, quindi quando vado in vacanza lascio la corrente elettrica collegata. Quanto mi costa questo lusso?
Mi costa? Ma che domande? Ma la smettete di fare queste domande al barone elettrico? Quanto mi costa? Quanto consuma sto allarme? Suona continuamente rompendo i coglioni ai vicini?
Ma non devi infuriarti per ogni cosa.
Ah no, mi fai infuriare. Comprate i biglietti dell'operazione primavera per farmi passare la furia, va.
Fatti un cicileu
radiopopolare.it e andate sull'operazione primavera, comprateli, fate come Tiziano, Sergio e Donata, che ne hanno appena comprati.
Bravi, grazie.
Bravi. Beh, Claudio vuole sapere chi si deve...
Aspetta, però... Allora, per un allarme, di nuovo, dipende da quanti cosini c'è attaccato, però credo che siamo dalle parti dei 4-5 euro al mese. La cosa che deve verificare, come si chiama l'ascoltatore?
Non mi ricordo.
È se tiene attaccato tanta altra roba in stand-by che non gli serve. Però a quel punto, che ne so, c'è il microonde attaccato con le lucine accese, no, quello staccano, c'hai il televisore, il videoregistrato, stacca tutto, quello non ti serve. Se poi hai la ciabatta, quella con l'interruttore, spegni l'interruttore della ciabatta e sei tranquillo. Quello in quel caso puoi farlo anche praticamente tutte le sere, non solo quando parti le vacanze.
Allora, c'è un'altra
domanda, la posso leggere io?
Vai.
Cioè, ma questo è proprio, faccio un'azione zen.
Ho paura.
Ciao, a chi mi rivolgo per cambiare la guarnizione dei frigoriferi? Ci chiede Claudio. Rivolgiti a un cartomante, ok? Per cambiare, ti dirà se devi cambiarla o no.
Allora, se è ancora in garanzia, ovviamente dal produttore. Tendenzialmente fate riferimento al sito dell'assistenza del produttore. Se è qualcosa che comincia ad avere qualche anno, insomma, ci sono dei negozi che fanno riparazioni di elettrodomestici, o che vi mettono in contatto con persone che fanno riparazioni di elettrodomestici, quindi
alla grande.
Allora, giusto, invece ci segnala un aneddoto. Qualche anno fa trovai mio zio vecchio rinco seduto davanti al frigorifero aperto per trovare refrigerio. No. Non va bene.
No.
Cioè, è il classico refrigerio che poi paghi, insomma, perché ovviamente cosa succede? Il frigorifero, per fare freddo dentro, di fatto prende calore da dentro e lo butta fuori, no? Hai presente, Disma, quando fai le pulizie il sabato, no? Alle spalle del frigorifero c'è quella serpentina.
Tu lo dici perché sai che il mio frigorifero non ce l'ha.
Come non ce l'ha?
Il mio frigorifero è piatto. Ho comprato un frigorifero piatto
dietro
che
è incredibile.
Non... è incredibile, è fantastico.
Quindi dietro c'è di solito quella serpentina che è quella dove dove il frigorifero scarica calore. No? Piccola parentesi, quella potrebbe essere un piccolo trucco. Cioè, se è molto impolverata, è meglio togliere la polvere, perché la polvere fa da come
schermo.
Fosse un piumino sostanzialmente, e quindi fa fare più fatica al frigorifero. Quindi cosa succedeva allo zio, il nonno, non so cos'era,
mezzo rinco,
che per dare refrigerio a lui dal retro del frigorifero veniva buttato fuori il doppio di calore, e quindi di fatto riscaldava tutta la casa per avere quel minimo di refrigerio lì. Sarebbe come avere un condizionatore che in cui la parte dove butti fuori calore, anziché averla fuori dalla casa, ce l'hai dentro.
Allora, due domande, questa volta sembra un pochino più interessanti. Frigorifero, su che numero si tiene della rotella interna?
Allora,
questa l'abbiamo già detta una volta, però è sempre bene ricordarlo, perché almeno io personalmente, è una di quelle cose che non mi entra in testa.
Allora, dentro il frigorifero noi dobbiamo assicurare 4 gradi di temperatura, mm-hmm. 4 o un po' meno di 4, quindi tra i 3 e 4 gradi, quindi quella è la misura che dobbiamo avere. Quindi dovremmo avere un termometro, metterlo in frigo, lasciargli il tempo per arrivare alla temperatura, poi aprire, verificare se effettivamente sono 4 gradi e se no aumentare o diminuire il numero, che però non è una misura di temperatura, in modo tale da mantenere 4 gradi. E così come nella parte freezer invece dobbiamo tenere in meno 18, però lì è più difficile avere il
termometro che li misura. Ma il numero di solito è che più è alto più pompa il frigo, quindi la temperatura si abbassa.
Sì, dovrebbe essere.
Dovrebbe essere così.
Il mio frigorifero digitale.
Esatto.
Sì, cioè ti manda delle email.
No, c'ha un display.
Scrivi tu quanti gradi vuoi.
Era eccezionale. È uno degli acquisti che mi ha reso più felice nella vita. Allora,
c'è preoccupazione per lo zio Rinco, perché Giovanna dice che in questo modo rischia anche la polmonite.
Sì?
Sì.
No, ma è vero? No. Dobbiamo chiedere ad Agnoletto.
Faremo una joint venture a tre. Poveri ma belli. Il giusto clima e 37,2. Scusami, ultima, no, un'altra domanda interessante per me è arabo. Vorrei sapere se app tipo Switcho sono affidabili. Che cacchio è Switcho?
È una di quelle app che tu le dici: io spendo tot al mese per la mia bolletta elettrica.
Ho capito, e ti dice, è come il gestore, quel sito che ci ha dato tante volte.
Allora, io
Gianluca,
quello che mi sento sempre di consigliare è il portale offerte.
Portale delle offerte, ecco,
sì. Perché è quello ufficiale di Arera. Tutti quelli commerciali, non ho motivo per dire che non diano informazioni corrette, però siccome questi devono pur campare, hanno sempre un misto di informazione e di, come dire,
promozione
di alcuni gestori che va verificato caso per caso.
Attenzione che mia mamma ha un frigorifero con la misura di temperatura e non è potenza. Vabbè, questa è...
Ah, pure? Anche dipende dal frigorifero, ci sarà scritto gradi però nel momento in cui misura la temperatura.
Domanda di Diego alla quale mi associo anch'io, io la mia era leggermente diversa, ma vabbè. Se io devo caricare lo spazzolino da dente elettrico, posso caricarlo di notte? La mia domanda era un po' diversa, lo lascio sempre attaccato? O lo carico, lo stacco, lo carico, lo stacco, lo carico, lo stacco?
Allora,
io lo carico lo stacco di solito, però...
Sì, allora, gli apparecchi recenti dovrebbero essere progettati, almeno quelli in commercio nell'Unione Europea, per consumare sostanzialmente nulla nel momento in cui sono in stand-by.
Mm.
Però, in generale, se non è troppo fastidioso, staccarlo va benissimo. Quando, una volta che carico, rispetto alla notte, non è che lui sta chiedendo se risparmia a caricarlo di notte.
No, non so, ha messo anche una faccina sorridente che non capisco cosa significa.
Ottimo. E nulla osta a caricare di notte.
Nulla osta, ma non si rovina la batteria del coso? Dello
e poi ti marciscono i denti perché te li lava male.
Le batterie recenti non hanno quel problema lì di tenere la carica per...
Perché per esempio l'app che ho preso per il cellulare dice di caricarlo fino all'80% perché è meglio per una questione di vita della batteria interna. È una stupidata?
Non lo so, cioè io onestamente i telefoni che vedo girare negli ultimi anni non mi sembra che abbiano questo tipo di problema. Cioè...
Scusa, arriva una domanda che evidentemente farà infuriare Alone, che è: quanto costa il mio spazzolino elettrico?
E io gli sto rispondendo: ti costa 12 biglietti dell'operazione primavera.
Grandissimo.
Vabbè, e... senti, direi che possiamo ringraziarti e congedarti, visto che hai anche un lavoro nella vita.
E non solo, il barone elettrico è barone in quanto grosso barone universitario. Verremo nella città domani, sede della tua Ateneo.
E sarò lì a salutarvi.
Ah, vieni?
Ma sì.
Cavolo, scusa.
Domani mattina faccio esami.
Urca, occhio, domani che esame è? Che cattedra è la tua?
Fisica tecnica ambientale.
Possiamo venire a vedere, sono aperti al pubblico.
Sono aperti al pubblico, ma non ti dirò dove ti faccio.
Andiamo a vederli e disturbiamo, facciamo i jamburrasi.
Andiamo con degli spritz. aspetta, c'è Gian Burrasca con la barba bianca, tra l'altro, veramente patetici.
Pronto?
Pronto, io devo fare una domanda.
Vai.
Questo esperto.
Vai.
Senti, io ho un frigorifero in collina e dopo un po' di volte che si sgelava la roba ho scoperto che esiste una classe climatica.
Sì.
Sì.
Ecco, il problema è che quando la temperatura in una casa non abitata scende sotto i 16, il frigo si stacca.
Ok.
Volevo sapere, ma non è possibile togliere questa cosa?
Questa funzione? Allora, ma aspetta, nell'enunciato, nel problema, iniziamo a togliere i dati che non interessano. Il fatto che sei in collina non ci interessa.
No, perché una casa non sempre,
non sempre abitata,
quindi okay, non sempre riscaldata, okay, logicamente. Mm. Quindi d'inverno la temperatura scende e il frigo si spegne e poi se io torno su e scaldo si riaccende.
Ma ti serve tenerlo acceso?
Scoperto. Sì, perché così non devo portare su tutte le volte la spesa.
Ok.
Volevo sapere se
no,
non esistono più. Sì.
Allora, la classe climatica ti dice in che clima funziona quell'apparecchio. Per farlo funzionare, cioè, poi normalmente funziona anche sotto quella temperatura, semplicemente non ha magari le prestazioni migliori, però se si spegne vuol dire che il fluido interno al circuito del frigorifero non è in grado di funzionare a quella temperatura lì, quindi se si spegne è perché hanno scelto un fluido interno di funzionamento che non è fatto per funzionare a quella temperatura, quindi
non è...
in quel caso bisognerebbe acquistare un frigorifero di classe climatica subnormale, si chiama così, che ovviamente mi fa venire in mente Frankenstein Junior, ma è così che si chiama, così come se invece pensiamo di utilizzarlo in posti molto caldi dobbiamo andare verso classi climatiche subtropicale o tropicale, quella che di solito utilizziamo in Italia, quella normale che funziona tra i 16 e i 32. Ogni ciclo frigorifero ha delle temperature di funzionamento massimo e minimo, ripeto, ci sono poi dei frigo che hanno la classe e funzionano lo stesso, evidentemente in questo caso non è così.
Ultima risposta velocissima a Fabio, che se no ci dà degli
mamma
stronzi.
Mamma mia quanto si offende Fabio, l'abbiamo visto adesso il messaggio.
Non è che vi den tutti in tempo. Allora, il mio frigo ha la funzione holiday che mantiene la temperatura intorno ai 10 gradi per il periodo in cui è attiva. Che ne pensa Ruggeri della funzione holiday?
Viva le vacanze!
Non ci terrei cose che poi voglio mangiare dopo un mese, diciamo.
Ottima risposta. Grazie Ruggeri, ci vediamo domani a Varese alla libreria Ubic nella piazza Podestà!
La piazza più futurista di Varese!
A domani! Ciao!
E comprate i biglietti dell'Operazione Primavera!